Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse alle folle dei giudei: Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che io darò vivrà in eterno. Il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Allora i giudei si misero a discutere tra di loro: Come può costui darci la sua carne da mangiare? Gesù disse: in verità vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avrete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo, e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia di me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo, non come quello che mangiarono i padri vostri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Parola del Signore. Corregge Gesù l'attesa di questi uomini che lo stanno ascoltando dicendo loro: questo è il pane disceso dal cielo. Si riferisce a se stesso e specificando: non è come quello che hanno mangiato i vostri padri nel deserto e morirono. Qual era il pane che questi padri avevano mangiato nel deserto? Era la manna. Questo pane gratuito che scendeva tutte le mattine sull'accampamento e tutti potevano raccogliere ogni giorno la porzione necessaria per il loro fabbisogno. Se ne avessero preso di più, quella parte in più sarebbe marcita. Solo un giorno possono prendere una doppia razione, è il venerdì, perché possa avanzare per il sabato, che è il giorno del riposo. Dunque questo pane è destinato a deteriorarsi nell'abbondare, solo un giorno può valicare la notte e essere nutrimento anche per il giorno del riposo. Potevano capire i padri che cosa era questo significato? Probabilmente no. Tant'è che quando Gesù dice io sono il pane che è sceso dal cielo, loro non capiscono, forse non se lo ricordano più. Non associano il senso di quel pane, che pure nella loro tradizione era inteso come la parola di Dio che scende dal cielo. Per loro questa parola era la Torah, l'insegnamento di Dio, la legge se volete, ma comunque un insegnamento sulle profondità di Dio che Dio aveva voluto amabilmente donare agli uomini perché lo conoscessero. Dunque, quando si nutrivano, comprendevano che ogni insegnamento sarebbe venuto dall'alto. Sarebbe venuto da Dio, e quello che viene da Dio non può essere che di Dio, e quello che è di Dio, questo l'avrebbero dovuto capire, è Dio. Forse manco loro questa possibilità. Ma c'è una terza cosa che mi interessa che noi sappiamo: se quello che viene da Dio è per gli uomini possono accoglierlo e mangiarlo, vuol dire che gli uomini sono abilitati a questo. Se sono abilitati, vuol dire che essi hanno qualcosa che è di Dio, hanno qualcosa che è divino nascosto al centro della loro esistenza. Dunque, quando Gesù dice nella pienezza della rivelazione a questa gente: io sono il pane disceso dal cielo, sta dicendo: sono io come la pioggia e la neve che sono disceso dal cielo e sono entrato nella vostra storia per trasformarla e per farvi portare frutto al tempo opportuno, perché come la pioggia e la neve scende dal cielo e non vi ritorna senza aver fecondato e fatto germogliare la terra, dice la scrittura, così questa mia parola, dice Dio, non tornerà a me senza aver fatto questo. Qual è stata la pena di questi uomini? Non aver voluto riconoscere che nella possibilità di un incontro umano avrebbero potuto incontrare Dio. Vogliamo condannarli per questo? Dimmi se tu, nell'incontro con l'altro, pensi di incontrare Dio. L'altro che viene dal cielo, anche lui come te, è una parola di Dio per te o è uno qualsiasi? Tu la ritieni la parola che l'altro porta dentro di sé come una parola da conoscere, da interpretare, con la quale crescere e alla quale, no, donare anche la tua attenzione? O per te l'altro è una negazione, è un problema, è un giudizio, è un ostacolo? Come vedi, in questo peccato ci caschiamo tutti. Loro che non riconobbero Gesù, noi che non riconosciamo Gesù, là dove egli voglia manifestarsi, cioè nella relazione. Relazione tra chi? Tra amici? Ma no, la Chiesa non è una relazione tra amici. La Chiesa è una relazione come quella che esiste nel nostro organismo. Tutto ciò che ci appartiene dice relazione. Tutto quello che fa il nostro corpo dice relazione e vive solo in ordine a questa relazione. Quanto più le nostre ghiandole interne sanno cosa devono fare, tanto più il nostro fisico va bene e il nostro corpo continua a vivere. Quando entrano in dissidio, anche la nostra vita perde senso, perde la salute, perde la vita. Allora, quando Gesù dice io sono il pane della vita, quella che dà la vita al mondo, sta dicendo io sono il principio di integrazione delle vostre relazioni. È guardando a me che potete credere che siete fatti per Dio, che siete fatti di Dio e che a Dio stiamo ritornando, non nell'aldilà del paradiso, non so, di praterie, ma nella relazione definitiva, quella che ha la capacità di onorare la nostra vita, anche quando abbiamo sofferto, siamo stati schiacciati, allontanati, messi in difficoltà, derisi in molti modi. Poi Gesù dice ancora, dovete mangiare la mia carne e bere il mio sangue. E questi si scandalizzano perché l'idea di mangiare la carne di un uomo, no, li mette in difficoltà. Sapete, all'inizio della Chiesa, della nostra storia cristiana, anche qui a Roma, gli imperatori perseguitavano la Chiesa come una superstizione non lecita, proprio perché si diceva che mangiavano il corpo di qualcuno, come se fossero carnivori, come se fossero cannibali. Capite, no? Che anche questi si scandalizzano. Ma che sta dicendo Gesù? La mia carne e il mio sangue, il pane e il vino che noi mangiamo e beviamo. La mia carne, cioè la mia storia. La tua carne non è il tuo corpo e il tuo corpo non è la tua memoria, non è la tua infanzia, non sono i tuoi affetti, tutto quello che tu hai sentito, pensato, pure sofferto, non è tutto nel tuo corpo. Allora Gesù sta dicendo, mangia la mia vita, fa entrare tutto quello che è la mia memoria, la mia devozione, la mia obbedienza al Padre, dentro gli atti della tua vita, dentro le cose della tua esistenza, dentro la logica del tuo parlare, pensare e decidere. Dall'altra parte dice anche, bevete il mio sangue, perché il sangue per gli ebrei è la vita. Dunque, se possiamo bere il sangue di Gesù, vuol dire che nella carne lo abbiamo riconosciuto vero, esistente, storico, e nel sangue lo abbiamo riconosciuto eterno, perché la vita non muore, non può morire. Questo noi abbiamo creduto. Allora, se quel pane non ce la faceva a superare un giorno e solo nella notte del venerdì sarebbe diventato un pane buono e gratuito per il sabato, anche noi abbiamo conosciuto uno che ha superato la notte del venerdì e è risorto per noi per donarci una vita che è destinata a non terminare. Questa speranza noi non la coltiviamo nell'attesa dell'aldilà. Noi la coltiviamo nella consapevolezza del presente, un presente, una storia che viviamo, per quanto difficile e dolorosa, irrorata dalla sua grazia, irrigata dalla sua presenza. Se ne può accorgere il tuo cuore, se ne possono accorgere i tuoi pensieri. Non ti è mai capitato che dopo aver celebrato per esempio il sacramento della riconciliazione, dopo aver avuto l'assoluzione, o forse dopo aver avuto l'Eucaristia, o meglio, dopo esserti riconciliato con qualcuno, dopo aver pregato per la salvezza di qualcuno che non ti ama, Ti sei accorto che lo Spirito ha dilatato la tua comprensione del reale? Ti sei accorto che una luce ti è stata donata per penetrare le tenebre della storia e intravedervi la presenza del Cristo, l'Alfa e l'Omega? Questo è un assaggio, non del paradiso, come ci piaceva dire. Questo è un assaggio di eternità, quella stessa eternità che noi diciamo di adorare e celebrare nella Eucaristia che tra poco consacreremo. Una realtà speculare tra quello che si celebra qui e quello che si celebra nelle tue relazioni. Se è speculare, il paradiso è dentro la tua esistenza, è in mezzo alle tue relazioni. Se non è speculare, devi attendere ancora. Non sentirti condannato né giudicato, ma ricomincia a sperare, ricomincia a costruire, renditi adeguato di quel dono che Dio ha pensato per te, pensandoti degno del suo amore e della sua grazia. È questo che noi celebriamo. E alla fine di questa celebrazione, prima della benedizione finale, noi faremo un quarto d'ora di adorazione, 10 minuti, un quarto d'ora di adorazione, perché non possiamo fare e la processione del Corpus Domini, lo faremo non guardando i contorni di quest'ostia che è contenuta in questo ostensorio dorato, ma cercheremo la vita di Dio nel cuore dell'uomo nostro prossimo che non abbiamo saputo amare, dal quale non ci siamo fatti amare, perché per riconoscervi la grazia che Dio vi ha posto. Questo è il nostro segreto. Questa è la nostra vittoria dentro questo mondo fatto di sospetti, di lotte, di guerre, di odi, di sprezzi, di tutti i tipi. Di questo noi ci vantiamo davanti a Dio, davanti agli angeli e anche davanti ai demoni. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, che sulla croce del tuo Figlio unigenito hai sposato la tua Chiesa, l'hai associata a te nel corpo del tuo Figlio e la chiami in ogni tempo a diventare un corpo solo per mezzo dello Spirito Santo, vieni in soccorso alla nostra debolezza che ci inclina a crederci soli e abbandonati, schiacciati dalle difficoltà del mondo e dal disprezzo degli altri. Fa di noi uno strumento della tua pace. Fa che possiamo portare l'amore in ogni occasione. Fa che obbediamo alla tua legge, alla tua volontà, con slancio e con gioia, finché questa generazione si salvi. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa. Ne hai fatto un'ostia santa davanti ai pericoli del mondo, perché ogni uomo di buona volontà possa nutrirsene, mangiando il corpo e bevendo il sangue del tuo Figlio. Fa che questa Chiesa sappia affrontare il tempo della difficoltà e della desolazione e vinca davanti alle critiche, ai giudizi e ai sospetti del nemico. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, chiediamo di perdonare i nostri peccati, soprattutto quelli compiuti contro l'unità, quelli che ci hanno messi gli uni contro gli altri in molte occasioni. Ti preghiamo, Padre Santo, di perdonare tutte le nostre colpe. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per gli uomini che si sentono schiacciati o messi in difficoltà in questo tempo, perché hanno perso il lavoro, perché lottano contro la paura, per la loro salute, per tutte le necessità. Il tuo pane che dà la vita al mondo, il tuo Figlio Gesù Cristo, abiti la loro esistenza, distrugga la paura e ricostruisca la vita. Per questo ti preghiamo. Ti prego, Padre Santo e misericordioso, per questi tuoi figli, custodiscili nel tuo amore, mettili al riparo dal pensiero cattivo, non farli preda del nemico e delle sue seduzioni, dal maligno e da malefici salvali, guariscili nel corpo, come sempre li guarisci anche nello spirito. Fanne un'ostia santa per questa generazione. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.